Vogliamo aprire la parola del Signore, la Bibbia, nel Nuovo Testamento, in particolar modo nel libro degli Atti, capitolo 1. Atti, capitolo 1, leggeremo i versetti dall'1 all'11. Atti 1, dall'1 all'11. Così dice la parola del Signore. Nel mio primo libro, o Teofilo, ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e a insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo, dopo aver dato mediante lo Spirito Santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti, ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale, egli disse, avete udita da me. Perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria fino alle estremità della terra. Dette queste cose, mentre essi guardavano, fu elevato, e una nuvola, accogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. E come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava, due uomini in vesti bianche si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Fin qui la lettura della parola del Signore. Possa Dio donarci luce e grazia mentre la esponiamo e la ascoltiamo. L'ultimo incontro che i discepoli di Gesù ebbero con Lui si concluse, come abbiamo visto due domeniche fa, con la sua ascensione al cielo. Tuttavia, il fatto della sua dipartita, il fatto che Gesù fisicamente si allontanò dai discepoli, fu elevato da questo mondo, non significa che egli sarebbe stato assente. Infatti, vi ricordate che tra le ultime cose che Gesù stesso disse, tra le ultime promesse, anzi probabilmente l'ultima da questa terra, fu quella che Lui sarebbe stato presente. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'età presente. E oggi vedremo il modo in cui questa presenza attiva si sarebbe compiuta. E lo faremo considerando le sue parole e i suoi atti che si riferiscono alla promessa del dono dello Spirito Santo. Le parole del testo biblico che abbiamo appena letto, appunto Atti capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11, sono le ultime, furono le ultime che il Signore pronunciò sull'argomento, ma sicuramente non furono le uniche che riguardano il dono e la promessa del dono dello Spirito Santo. Infatti, dal Vangelo di Giovanni, in particolar modo leggendo al capitolo 20 i versetti dal 19 al 22, sappiamo che proprio nel giorno stesso della sua risurrezione il Signore Gesù Cristo, mostrandosi ai suoi discepoli, ricorderete quella sera Tommaso era assente, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo, a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Quindi il Signore aveva già dato lo Spirito Santo ai suoi discepoli, e sicuramente queste non sono state le uniche parole in cui il Signore prometteva e spiegava l'opera dello Spirito Santo. In Atti 1 abbiamo sentito e abbiamo visto che il Signore parla del dono dello Spirito Santo qualificandolo come la promessa del Padre, che poi avete udita da me. Quindi c'è una promessa divina reiterata o ripetuta dallo stesso Signore Gesù Cristo, e aggiunse la raccomandazione a non dipartirsi, a non allontanarsi da Gerusalemme fino a quando non l'avrebbero ricevuta nel suo pieno compimento. Quindi il dono dello Spirito Santo che il Signore ha concesso alla Chiesa, il dono della promessa, la promessa del dono dello Spirito Santo che il Signore ha dato alla Chiesa, ha un'importanza e delle implicazioni che sono enormi, e costituisce l'adempimento della presenza di Cristo che ci permette di incontrare Gesù ancora oggi. Questo sermone, sebbene oggi lo sto pronunciando perché sono passati ormai 50 giorni dalla risurrezione di Cristo e quindi si ricorda appunto la Pentecoste, però è nell'ambito di una serie di incontri con Gesù. Noi stiamo attraversando tutta quanta la Scrittura per vedere persone che si incontrarono con Gesù. E stiamo dicendo che la realtà, la possibilità di incontrare Gesù ancora oggi esiste. E la ragione per cui noi oggi possiamo continuare a incontrarci con Gesù è proprio perché il Signore, glorificato, asceso al cielo, ha mandato lo Spirito Santo sulla sua Chiesa in questo mondo. Ed è mediante lo Spirito Santo che noi possiamo compiere un cammino che sia una vera esperienza quotidiana per contemplare a viso scoperto la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. E io spero, con le parole che adesso vi dirò, spiegando brevemente questi versetti, che il Signore si possa compiacere di suggellare la mia testimonianza e di aiutarci ad apprezzare più profondamente l'opera benedetta dello Spirito Santo in noi. Prima di tutto dobbiamo realizzare che il dono dello Spirito Santo è il compimento dell'opera di Cristo. Nella Scrittura il più grande donatore è Dio. La parola del Signore, se ci fate caso, nel libro della Genesi si apre con mostrandoci il carattere generoso di Dio. Dio, prima ancora che di creare l'umanità, crea l'universo, crea la terra, crea le piante, crea gli animali, e quando pone sulla faccia della terra la sua creatura, cioè l'uomo, la donna, li creò maschio e femmina, una tra le prime parole che rivolge loro, non so se ci avete mai fatto caso, oltre alle parole di benedizione, Dio li benedisse, Dio disse siete fecondi, eccetera, ma questa era una parola di benedizione. La prima parola che il Signore rivolge agli uomini è una parola di generoso dono. Ecco, io vi do ogni erba verde che fa seme sulla superficie della terra, e così via. Ma pensateci, Dio si presenta immediatamente all'umanità come colui che dona, non come colui che prende, come colui che toglie, come colui che esige, ma come il grande, generoso Padre che oltre a creare, dona all'uomo ciò di cui ha bisogno. Diede ad Adamo Eva, e ad Adamo ed Eva diede la promessa della fecondità, di una progenie, e poi all'umanità intera aveva donato l'intero universo, l'intera terra, perché ne potessero godere. Ad Adamo ed Eva diede il giardino d'Eden e ogni frutto di quel giardino. E proprio perché Dio è generoso, noi comprendiamo che fa dei buoni doni alle sue creature, il Signore Gesù Cristo, parlando del paragonando Dio ai padri terreni, dice: se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli. Vi ricordate, aveva detto: chiunque chiede riceve, chi cerca trova, sarà aperto a chi bussa. Se un figlio chiede un pesce, non c'è nessun padre che gli darà un serpente. Se un figlio chiede un uovo, non ci sarà nessun padre che gli dia uno scorpione. E poi conclude, dice: se voi che siete malvagi sapete dare dei buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà, in un altro passo dice, cose buone, ma le cose buone delle quali parla qui vengono qualificate, donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. E infatti, e questo ho letto in Luca al capitolo 11, il versetto 13, lo Spirito Santo viene qualificato appunto come dono di Dio in Atti capitolo 2 al versetto 38, il dono dello Spirito Santo. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Si potrebbe tradurre meglio lo Spirito Santo come dono. È la persona dello Spirito Santo, è l'opera dello Spirito Santo che è il dono per tutti quelli che sono figli di Dio. Quindi lo Spirito Santo, proprio come Cristo e proprio come la salvezza, è un dono. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. E Paolo qualifica questo dono di Cristo come il dono ineffabile di Dio in Seconda Corinzi. E qui viene chiamato lo Spirito Santo come il dono, e la salvezza allo stesso modo viene definita come dono. Quindi Dio è il nostro Padre generoso, creatore, che sceglie con cura, che offre gratuitamente e che ci dà qualcosa affinché noi apprezziamo con gratitudine. E quindi Cristo, la salvezza, lo Spirito Santo hanno queste caratteristiche. Il dono dello Spirito non è qualcosa che noi ci possiamo meritare, è un dono della grazia e non dei nostri meriti. E questo dono dello Spirito, se vogliamo scorrere un pochino la teologia biblica, secondo anche la definizione che Gesù ne dà, è la promessa del Padre. Quando noi pensiamo alla promessa da parte di Dio, la nostra mente deve correre a quella che è la madre di tutte quante le promesse. Gesù in Atti capitolo 1 dice: questa è la promessa, attendete l'attuazione della promessa del Padre. Ma qual è la prima promessa del Padre all'umanità? La prima promessa del Padre all'umanità è che sarebbe venuta una progenie di una donna, il figlio di una donna, che avrebbe schiacciato la testa del serpente. Allora, quando in italiano c'è un articolo determinativo, la promessa, si riferisce a qualcosa in particolare. Qual è la promessa del Padre? È il dono di un Redentore? O è il dono dello Spirito Santo? Non sarebbe corretto definirle entrambe la promessa. Forse ci voleva un altro articolo, un articolo indeterminativo. Aspettate l'adempimento di una delle promesse del Padre, che è quella del dono dello Spirito Santo. Ma vedete, nella mente di Cristo, che annuncia la venuta dello Spirito Santo, tutta l'opera della redenzione non è separata, è solo una cosa, è la stessa promessa che Dio aveva fatto nel giardino dell'Eden, è la stessa promessa che era stata reiterata più volte dai profeti della venuta del Messia e dell'opera della grazia che si doveva compiere. Adesso Gesù dice: questa è la promessa del Padre. semplicemente perché il dono dello Spirito non è qualcosa di diverso, ma è il completamento dell'opera della redenzione compiuta da Cristo. Quindi, vedete, il dono dello Spirito è la promessa del Padre, perché il dono dello Spirito è necessario per ottenere la salvezza. Se vi ricordate, noi abbiamo più volte considerato dei passi importanti nell'Antico Testamento. Non vi faccio scorrere tutta quanta la scrittura. Vi ricorderete però che domenica scorsa il fratello Ivan ha predicato su Ezechiele 37, la valle delle ossa secche, la risurrezione della nazione di Israele. Bene, il capitolo precedente, al capitolo 36 di Ezechiele, il profeta fa una promessa riguardo alla salvezza, riguardo a questa risurrezione spirituale, quando dice al versetto 26: vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dal vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quindi la promessa del Padre è questa salvezza che si sarebbe compiuta mediante la distribuzione del dono dello Spirito Santo, che si sarebbe impiantato nel cuore degli uomini proprio affinché potessero sperimentare questa vita nuova. Un nuovo cuore, un nuovo spirito, un nuovo patto, lo stesso patto del quale Geremia parla, un nuovo inizio per la nazione. Un altro profeta dell'Antico Testamento che viene citato in Atti capitolo 2, è famosa la citazione di Gioele, ma vi ricorderete con chiarezza che Gioele parla di una invasione della quale avrebbe sofferto il popolo di Israele e che viene paragonata all'invasione di una quantità immane di locuste, di cavallette, che avrebbero prodotto una distruzione e una desolazione. Ma poi questa invasione sarebbe stata seguita da un'opera di benedizione da parte del Signore. Dopo di questo avverrà che io spanderò del mio spirito sopra ogni persona. I vostri figli, le vostre figlie profetizzeranno. C'è questo riferimento a questi miracoli, a queste opere particolari. Ma poi qual è la conclusione di quest'opera di risurrezione, di vita, di salvezza? Al versetto 32 di Gioele 2 dice: chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Poiché sul monte Sion a Gerusalemme vi sarà la salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Quindi comprendiamo che questo dono era la promessa del Padre, ma la promessa del Padre non era tanto qualche aspetto particolare dell'opera dello Spirito Santo, ma il compimento dell'opera della salvezza che lo Spirito Santo doveva portare. Io non voglio fare polemica, anzi un po' di polemica la farò, ma alla fine soltanto, è solo, diciamo, come si dice, en passant. Ma quando noi pensiamo all'opera dello Spirito Santo, noi dobbiamo pensare alla salvezza che è il dono di Dio, a questa trasformazione dell'intimo umano, a questa risurrezione della intima e questa nuova introduzione in un patto migliore che il Signore ha preparato per noi. E il Signore Gesù, negli stessi termini, parlò di questa promessa, perché non è soltanto la promessa del Padre, Gesù ha detto, è anche la promessa che avete udito da me. Quindi Gesù parlò moltissimo dello Spirito Santo e non prenderò tutti i passi, soltanto voglio ricordarvi due momenti della testimonianza di Gesù, in particolar modo nel Vangelo di Giovanni, quando, vi ricordate, era il grande giorno della festa, dice Giovanni in capitolo 7, versetto 37, nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù, stando in piedi, esclamò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Disse questo dello Spirito che dovevano ricevere quelli che avevano creduto in Lui. Lo Spirito, infatti, non era ancora stato dato perché Gesù non era ancora glorificato. Quindi comprendiamo che era necessario che Gesù fosse glorificato, che ascendesse al cielo affinché il dono dello Spirito Santo potesse essere distribuito in modo così ampio per diventare fonte di soddisfazione, di vita, di fede, di fertilità. Gesù paragona il dono dello Spirito Santo a fiumi di acqua viva che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in Lui. E poi ci sono i famosi capitoli 14, 15 e 16 del Vangelo di Giovanni, dove l'opera dello Spirito Santo è spiegata in modo più ampio. Ed è lì che ci vogliamo soffermare un momento, prima di trarre alcune conclusioni. Che cosa significa ricevere il dono dello Spirito Santo? Significa ricevere il ministero, l'opera dello Spirito Santo. E per quale ragione noi riceviamo lo Spirito Santo? E per quale ragione è necessario che coloro che credono ricevano lo Spirito Santo? Prima di tutto perché Gesù ha detto che chi riceve lo Spirito Santo avrebbe potuto continuare a portare avanti il suo ministero, cioè continuare a fare ciò che Gesù aveva cominciato a fare. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, in particolar modo, al versetto 16 a 18, guardate cosa dice Gesù. Dice: se io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore. Ovviamente un altro Consolatore, perché Lui era stato un Consolatore per i Suoi discepoli. Quindi uno come me, un altro Paracleto, uno che sta accanto a voi, uno che vi aiuta, un altro che stia accanto a voi, come io sono stato accanto a voi. In questi anni voi avete visto me, avete avuto l'immagine visiva e l'aiuto di una persona che vi ha aiutato. Io pregherò, devo andar via, ma io pregherò affinché il Dio vi dia un altro Consolatore, perché stia con voi per sempre, non soltanto in certi momenti, non solo come sto io in questo momento accanto a voi, ma sempre con tutti quanti voi. Lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. E Gesù in questo modo che cosa sta insegnando? Sta parlando dell'opera della rigenerazione, certamente, della santificazione che lo Spirito Santo avrebbe compiuto nei confronti di quelli che il Padre gli aveva dato, in modo esclusivo. Vedete, Gesù dice che quest'opera dello Spirito Santo sarebbe stato soltanto per i Suoi discepoli. Il mondo non può ricevere quest'opera di consolazione perché non lo vede e non lo conosce. E poi uno come Lui viene chiamato lo Spirito della verità, non avrebbe fatto sentire la sua mancanza, sarebbe rimasto sempre con loro. Al versetto 26 lo chiama ancora in un altro modo: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome. Il Consolatore viene qui chiamato lo Spirito Santo. Avrebbe ricordato, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. Quindi l'opera dello Spirito Santo è la prosecuzione di quello che Cristo ha fatto. Noi oggi, perché Gesù ha detto che siamo beati, anche se non lo abbiamo visto? Vi ricordate quando abbiamo parlato di Tommaso? Tu perché hai veduto, hai creduto, beati quelli che crederanno senza vedere. Perché noi non abbiamo di meno di ciò che ebbero i discepoli? Noi abbiamo addirittura di più rispetto a loro. Abbiamo la loro testimonianza che ci accerta che Cristo è risuscitato. ma abbiamo l'opera dello Spirito Santo in noi che, secondo le parole che ha detto Gesù, avrebbe, certamente qui ci sono riferimenti alla ispirazione delle Scritture, avrebbe donato le Scritture, ricordando loro le cose che lui aveva detto, li avrebbe guidati in tutta la verità. E oggi noi abbiamo la Scrittura che è certa, la certa e sicura parola di Dio, l'inerrante parola di Dio, ma abbiamo anche l'opera dello Spirito in ciascuno di noi che ci rende Cristo reale, vivo, presente. Non vi lascio orfani. Lo Spirito Santo sarà con voi. E poi il Signore Gesù dice che avrebbe portato avanti, mediante lo Spirito Santo, la sua opera in favore del mondo, il suo ministero di predicazione. Per quale ragione noi possiamo avere una speranza che la Chiesa non sarà sconfitta né sarà distrutta? Oggi noi vediamo, stavo leggendo delle cose terribili, credo di averle lette in questi giorni, non ricordo esattamente quando, stavo leggendo delle cose terribili che l'esercito della cosiddetto Stato Islamico sta facendo dovunque arriva: morte, distruzione, uccisione di... quando arrivano in certi paesi, diceva un testimone, una persona che è riuscita a fuggire, separano gli uomini dalle donne, i ragazzi, e uccidono gli uomini che hanno più di 14 anni, e le ragazze, le donne, in particolar modo le ragazze giovani, le prendono da parte, le portano via, le danno in spose, tra virgolette, prima le persone più importanti, gli sceicchi, eccetera, e poi anche ai militanti. E quelle che si rifiutano di acconsentire alle loro voglie e ai loro desideri, li bruciano, li distruggono, li uccidono. Eccidi tremendi che probabilmente dei quali noi non sappiamo quasi nulla. E qualcuno dice che noi siamo al sicuro da tutto ciò. Non so quanto lo siamo, ma se pensate questa furia diabolica che si sta scagliando contro i cristiani, perché in particolar modo questo esercito intende distruggere quelli che non fanno parte dell'Islam e che non si vogliono convertire all'Islam, da una parte. Dall'altra parte noi vediamo certamente un altro esercito, ed è la stessa battaglia diabolica che si combatte nel nostro mondo occidentale, dove veniamo pressati da ideologie che sono distruttive. Ieri, come dicevo, abbiamo dato la nostra testimonianza a favore della famiglia, ma dovete sapere che quello che sta succedendo è che anche nelle scuole pubbliche si sta cominciando a introdurre, mediante dei progetti ad hoc, l'idea che in fondo non si nasce maschi o femmine, ma che è una scelta e che non bisogna imporre né indirizzare i bambini in una direzione o nell'altra in virtù delle loro differenze anatomiche e di genere. E chiunque si permette di dire cose diverse viene osservato con un certo sospetto e addirittura molte volte perfino minacciato. Questa battaglia culturale contro le stesse fondamenta della civiltà e della natura stessa, noi possiamo dire, è qualcosa che minaccia la Chiesa in un altro senso, ma è una vera battaglia. E se da una parte abbiamo la battaglia cruenta, quella dei tagliagole, dall'altra parte ci sono altra gente che taglia le teste, magari senza usare il coltello, ma cercando di farci pensare tutti allo stesso modo. E fratelli, in tutto ciò la Chiesa, in particolar modo coloro che ritengono che la Chiesa deve rimanere legata alla Scrittura, sembra che non abbiano scampo. Ma se non fosse per la certezza che Dio continua ad operare, che ha mandato lo Spirito Santo, che speranza abbiamo noi di poter convertire le persone? in un mondo in cui il concetto di peccato è stato cancellato, che speranza abbiamo noi di far comprendere a qualcuno che certi atti sono peccaminosi e da condannare? Ma Gesù ha detto che il dono dello Spirito Santo in nostro favore ci avrebbe aiutati per compiere quello che Lui aveva fatto, cioè la sua azione di testimonianza in favore del peccato, della giustizia e del giudizio. Vi è utile per voi che io me ne vada? Perché se me ne vado, verrà a voi il Consolatore. Quando me ne vado, se me ne vado, io ve lo manderò. E poi, più avanti, dice che il Paracleto, lo Spirito Santo, avrebbe convinto il mondo quanto al peccato, quanto al giudizio e quanto alla giustizia. Il Paracleto avrebbe testimoniato insieme ai discepoli, in modo da convincere gli uomini di peccato, di giustizia e di giudizio. Leggo soltanto questi versetti, dal versetto 8: quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, quanto al giudizio perché il principe di questo mondo sarà stato giudicato. Che speranza abbiamo noi di poter vincere questa battaglia, se non per il fatto che il Signore ci ha mandato il suo Spirito che è con noi? Chi di voi, e io lo vedo costantemente, lo vedo con le persone più giovani, lo vedo con i ragazzi, lo vedo con i miei coetanei, lo vedo con i più anziani, sembra che sia davvero impossibile far cambiare mentalità alla gente, e questo ci deve portare a confidare di più nella potenza e nell'opera dello Spirito Santo. E la nostra certezza che riusciremo dipende dal fatto che il Signore ci ha dato il suo dono, ed è assolutamente necessario che abbiamo l'opera dello Spirito Santo, perché senza di Lui noi non possiamo fare nulla. I discepoli avevano già ricevuto lo Spirito Santo, vi avevo detto che il Signore gli aveva soffiato su di loro donando lo Spirito, però dovevano fare questa esperienza che li avrebbe immersi nello Spirito in modo da poter essere efficaci testimoni della sua grazia. Io ho concluso, ma voglio dire due o tre parole che ci devono far riflettere sulla necessità del desiderare e del ricercare più distintamente l'opera dello Spirito Santo. E la prima è questa: fratelli, noi dobbiamo adorare il nostro Dio trino, nella Trinità. Molte volte noi pensiamo a Dio come al Padre, altre volte pensiamo a Dio come a Gesù, il Figlio, e ci sono alcuni che pensano a Dio nei termini soltanto di una specie di forza attiva che è lo Spirito Santo. Ma dobbiamo ricordarci che la salvezza della quale noi godiamo oggi è il risultato dell'opera congiunta e armonica delle tre persone della Trinità, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi non potremmo conoscere il Padre se il Figlio non fosse venuto a rivelarcelo. Vi ricordate quando Gesù disse che a qualcuno che gli domandava «mostraci il Padre», lui rispose: «Tommaso, chi ha visto me ha visto il Padre». Noi non avremmo potuto conoscere o non potremmo conoscere Dio Padre se non fosse venuto Cristo a spiegarci e a mostrarci il Padre. L'inizio dell'Epistola agli Ebrei, vi ricordate? Dio anticamente ha parlato in molti modi, in molte maniere, per mezzo dei profeti, ai padri, ma in questi ultimi tempi ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Egli è lo splendore della sua gloria ed è l'immagine, l'impronta della sua essenza. Come potremmo conoscere Dio? E come possiamo conoscere Dio se non contemplandolo nel nostro Signore Gesù Cristo? E come potremmo conoscere Cristo se non attraverso l'opera e il ministero dello Spirito Santo? Chi è che ci fa comprendere che la Scrittura che noi leggiamo, la Bibbia, è la parola di Dio ed è la buona e vera e autentica testimonianza alla persona di Cristo? Non è una chiesa, non è una persona. Io potrei spendere ore ed ore a cercarvi di convincere sul fatto che i Vangeli sono dei documenti storici attendibili e bla bla e bla bla e tutto il resto. Ma se non è lo Spirito di Dio che convince i nostri cuori e ci dà questa certezza interiore che questa è la parola di Dio, noi non possiamo conoscere Cristo. E non conoscendo Cristo non possiamo conoscere il Padre. E se oggi noi siamo salvati e conosciamo il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, noi dobbiamo adorare Dio nella Trinità. Dobbiamo adorare Dio nella Trinità. E non adoreremo Dio appropriatamente se non adoriamo il Padre secondo le parole del Figlio, in spirito e in verità. Perciò questa mattina ricordiamoci, noi siamo la Chiesa della Trinità, la Chiesa che adora il Padre che ci ha amati, adora il Figlio che ci ha redenti, adora lo Spirito Santo che ci ha illuminati e ci tiene uniti a sé. Adoriamo Dio, il Dio Trino, autore e compitore della nostra salvezza. Altrimenti, come diceva Giovanni Calvino, se noi non adoriamo Dio nella Trinità, Lui rimane un concetto vuoto che svolazza nei nostri cervelli. Non possiamo realmente comprendere chi Egli è, la persona di Dio, unico Dio in tre persone. La seconda cosa, non contristiamo lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo è contristato quando è svilito nei suoi uffici da tutti coloro che ne fraintendono la natura, ne trascurano l'importanza del ministero, relegano la sua opera soltanto ad alcuni aspetti particolari, ne mistificano la presenza cercando di manipolarlo per scopi egoistici. C'è una grande parte del cristianesimo contemporaneo che è afflitto e sviato dalle stravaganze e le eresie. Mi riferisco a molta parte del pentecostalismo, delle chiese pentecostali e di tutte quante le sue derive. Non tutte sono allo stesso modo, non si sono allontanate tutti allo stesso modo da Dio, ma molte di esse lo sono. E insegnano cose che il Signore non si è mai sognato di insegnare. Però se è vero che c'è una parte del cristianesimo che insegna falsità intorno all'opera dello Spirito Santo, è altrettanto vero che c'è un male che può essere di segno opposto, cioè un approccio che è esclusivamente intellettuale alla fede e che trasforma le chiese in centri sociali, in circoli politici o in cose simili. Noi, fratelli, dobbiamo fare attenzione al fatto che, essendo scappati dalla padella del pentecostalismo, non cadiamo nella brace dell'intellettualismo e di una fredda ortodossia che non ha un cuore per Dio e che non si riesce più a emozionare e a vivere e a conoscere Cristo come una persona vivente. Noi non vogliamo contrastare l'opera dello Spirito Santo. Abbiamo bisogno di credere e sperimentare un Cristo vivente, un Cristo operante, un Salvatore che muove le nostre coscienze, un Salvatore che commuove i nostri cuori, che ci porta al Padre e poi ci invia nel mondo per essere martiri della verità. Gesù ha detto che se non siamo disposti ad essere testimoni, che vi ricordo la parola significa essere martiri, noi non abbiamo veramente la potenza divina. Noi contrastiamo lo Spirito, fratelli, se viviamo soltanto per noi stessi. Noi contrastiamo lo Spirito non soltanto se diciamo, commettiamo qualche peccato o molti peccati. Noi contrastiamo lo Spirito se viviamo una vita alla ricerca di una propria sicurezza o ci accontentiamo della quiete del chiostro, sapete, no? I chiostri dei monaci che vivevano la loro vita contemplativa, ma poi in realtà non avevano contatto con il mondo, con la fabbrica della società. Per essere cristiani bisogna essere disposti a prendere ogni giorno la croce e seguire Cristo. E seguire Cristo significa vivere a contatto con gli uomini, per essere veramente sale della terra e luce del mondo. Non chiuderci, non nasconderci nelle nostre case, peggio ancora nelle nostre chiese. E quindi ricerchiamo, e questa è l'ultima cosa davvero, la pienezza dello Spirito Santo. Noi abbiamo bisogno non tanto per il nostro benessere, per sentirci bene, ma abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Santo per essere efficaci testimoni nei confronti dei non credenti. Noi abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Santo per essere dei santi. Lo Spirito Santo è lo Spirito della verità. Abbiamo bisogno di essere pieni dello Spirito Santo per essere persone che dicono la verità, che affermano la verità con coraggio. Lo Spirito Santo è lo Spirito della santità, cioè che ci rende simili a Cristo, perché il peggiore scandalo e il peggiore danno che possiamo fare a Dio e alla Sua opera è essere mondani ed essere empi portando il nome di Cristo. Noi per amore del prossimo dobbiamo fare quello che Gesù ha fatto, santificare noi stessi. E quindi se abbiamo ascoltato le sue parole che dicono che la promessa del Padre, la salvezza, che abbiamo udito da Lui, il dono dello Spirito, questi fiumi di acqua viva che sgorgerebbero da coloro che credono in Lui, e il ministero dello Spirito Santo, Spirito della verità, consolatore, capace di convincere il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio, allora anche noi ricerchiamo e viviamo in modo da conoscere più a fondo, intimamente e realmente la presenza di Cristo che ci viene accordata grazie all'opera dello Spirito. E questa mattina, fratelli, vogliamo spendere qualche momento in preghiera prima di salutarci, e vorrei che più di uno tra voi supplicassero il Signore affinché possiamo conoscere. No, io ricordo un coro che si cantava quando nei vecchi tempi, che diceva: Signore, manda un risveglio, comincia ora da me. E stamattina, mentre ripensavo alle parole di questo inno, mi sono tornati alla mente molti di quei canti pentecostali che ho cantato nella mia giovinezza spirituale. E uno di questi, che non canterei perché ci sono alcune parti che teologicamente non credo che siano corrette, però era un'invocazione allo Spirito Santo che canterei o che comunque pronuncerei. E diceva così: Spirito Santo, oscura è l'or, risveglia tutti, riempi e infiamma i cuor. E noi abbiamo bisogno di quest'opera che ci infiamma, che ci risveglia e che ci illumini per essere luce in questa ora oscura. Ci alziamo in piedi, fratelli.